Dunque, buonasera a tutti voi, vi ringrazio della vostra presenza, ma in particolare ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Massimo Kamisaska. Per chi non lo conoscesse, non so quanti non lo conoscono, comunque per chi non lo conoscesse, è stato il fondatore della fraternità sacerdotale, la fraternità sacerdotale missionaria San Carlo, un po' di anni fa, è diventato sacerdote.
40 anni fa.
40 anni, esattamente 40 anni.
50 anni sacerdote, 40 anni la fondazione della fraternità.
Grazie per le precisioni. E è un caro amico, mi sentirete chiamarlo sempre Don Massimo, perché è un caro amico, è di Milano, è milanese, ma a volte succede che, come sempre, la storia fa fare dei cammini inaspettati, e lui è diventato sacerdote nella Congregazione del Paradiso, si è diventato
a Bergamo,
e poi una lunga avventura fin quando gli è stato chiesto di creare questa realtà di sacerdoti missionari, e poi è diventato vescovo di Reggio Emilia, e lì per un po' di anni ha cresciuto questa bella diocesi, io credo avendone portato anche dei frutti interessanti. Io gli ho chiesto di venire per celebrare la festa di Santa Gianna Beretta Molla. Sapete che la festa è domani, per cui invito tutti voi, chi lo desidera, domani alle 10 al cimitero, dove celebreremo l'Eucaristia. Però ho pensato interessante fare un momento in cui parlare della santità. Io gli ho chiesto a lui allora di aiutarci a capire cosa vuol dire vivere la santità, che cos'è la santità. E dopo faremo un momento di pausa e poi ci sarà la celebrazione della messa. Volevo dire un'ultima cosa. Siamo tutti come segnati dalla morte di Papa Francesco, e viviamo adesso l'attesa di un nuovo pastore, e quindi sarà occasione anche per noi di invocare l'aiuto di Santa Gianna perché dia l'ispirazione giusta a questi cardinali. C'è già lo Spirito Santo, però anche qualcun altro può servire, va bene, d'accordo. Una volta, non so se è vero Don Massimo, che al cardinal Ratzinger dissero: ma è proprio vero che lo Spirito Santo a decidere? E lui ha risposto: beh, non esageriamo, ci sono anche gli uomini in questa cosa qua. Era saggio.
Sì, esattamente, gli chiesero appunto se è lo Spirito Santo che decide, e lui rispose: è lo Spirito Santo che suggerisce, ma poi dipende dai cardinali se ascoltano o meno questo suggerimento.
Grazie.
Bene, grazie a Don Mario di avermi invitato, anche perché, pur conoscendo Mesero dagli anni 60, non sono mai stato qui, in questo santuario, che ho scelto anche per pregare per i miei 50 anni di sacerdozio, quindi tornerò qui in autunno per una celebrazione dei miei 50 anni di sacerdozio. Perché sono molto legato a Don Mario da tanti anni, e di amicizia e anche, se mi è permesso di dirlo, di affezione per il suo ministero sacerdotale, che ha avuto fecondità diverse nelle diverse stagioni della vita e che adesso ha questa fecondità nuova qui in questo santuario, dedicato a una santa del nostro tempo, della nostra terra, e così pertinente al nostro tempo, nell'indicazione che la vita vale più della vita, e cioè la vita che Dio ci dà vale più della vita biologica, che è pur sempre una vita mortale, mentre la vita che Dio ci dà è una vita che non finisce. Nella vigilia della festa di Santa Gianna, ma nella Domenica della Misericordia. Giovanni Paolo II ha istituito questa festa, la festa della misericordia, perché questo tema aveva occupato il suo cuore fin dai tempi in cui, giovane da giovane, aveva letto i diari di Suor Faustina Kowalska. Questo tema, devo dire, ha occupato anche gli ultimi anni della vita di Don Giussani. Questo tema ha occupato tanti e tanti insegnamenti di Papa Francesco fino all'istituzione dell'anno della misericordia. La misericordia forse è una parola, un'espressione che acquisisce una sua forza negli anni di maturità o forse anche di vecchiaia, cioè quando inesorabilmente si tende, anche senza volerlo, a racchiudere in una parola il senso della propria vita e si arriva lì. Accenno a questo perché è molto in rapporto a ciò che dirò della santità. Misericordia. Sant'Agostino dà una etimologia, certamente falsa, ma molto suggestiva di questa parola, e dice che misericordia deriva da miseris cor dat, da se stesso a noi che siamo i suoi poveri. Etimologia affascinante, no? Anche se evidentemente inventata. Comunque c'è dentro, certo, la parola cor, la parola cuore, qualcosa che riguarda il centro della nostra vita e nel nostro rapporto con Dio. Egli dà il suo cuore, cioè se stesso, a noi che siamo le sue creature. Questa è la festa di oggi. Cosa c'entra questo con la santità? Lasciamolo un momento lì, questa riflessione, no? Poi la ritroviamo. Bene, mi sono chiesto durante almeno gli ultimi 40-50 anni della mia vita cosa fosse la santità. E perciò ho trovato un grande frutto nella lettura delle vite dei santi e degli scritti dei santi. E posso dire che se noi facciamo un'analisi dal basso, cioè dalle vite, troviamo una tale varietà di esperienze che rende difficile arrivare a una definizione della santità. La santità è seguire il Vangelo povero, senza nessuna aggiunta, come per Francesco, o per il suo contemporaneo Domenico, la santità è combattere per la verità. È chiaro che le due esperienze non sono per niente in contrasto tra di loro, no? E se le esaminassimo a fondo ne potremmo trovare la concordanza e l'illuminazione reciproca, ma non è questo adesso lo scopo di questo mio dire. E che cosa hanno in comune Santa Teresa d'Avila e Santa Teresa di Lisieux, oltre il nome? e l'appartenenza alla spiritualità carmelitana. Una, la prima, la grande riformatrice, ci appare come una santa forte che ha fondato monasteri, che ha diretto con energia la riforma della vita religiosa, l'altra ci appare tutta consegnata, tutta umile e soprattutto legata all'essenziale, a questa strada che ella ha chiamato la strada della piccolezza, della petitesse, dell'essere umili davanti a Dio e agli uomini. E così potremmo andare avanti all'infinito, no? Cos'è la santità per Santa Beretta Molla? Ne parleremo. Allora mi sono detto, ma c'è un comune denominatore fra tutte queste esperienze di santità? E anche se andiamo a vedere i criteri di santità che la Chiesa ha avuto nei 2000 anni della sua storia, possiamo trovare degli orientamenti molto forti, però non decisivi. In taluni momenti si è posto l'accento sulle virtù teologali, fede, speranza, carità, in altri momenti sulle virtù naturali, non ovviamente negando le prime, ma la giustizia, la temperanza, la fortezza, eccetera. Allora forse dobbiamo partire da un altro punto. Sì, certo, la santità è illuminata dalle vite dei santi. Certamente la santità è illuminata dalla storia della Chiesa. Ma che cosa hanno in comune tutte queste vite? Qual è il criterio con cui la Chiesa deve giudicare della santità o meno di un'esistenza? E allora mi sono rivolto alla liturgia e alla scrittura. E innanzitutto mi è venuto alla mente quell'episodio riportato nel capitolo sesto del profeta Isaia, che è la sua vocazione. Isaia si trova nel Tempio di Gerusalemme. Naturalmente è non tanto la descrizione storica di quello che era avvenuto, ma l'immagine, la metafora di ciò che è avvenuto nella profondità del suo essere. Si trova cioè nel luogo di Dio. A una svolta della sua vita, Dio gli viene incontro e lo prende. Qui già comincia ad apparire un segno di cosa sia la santità, di chi sia innanzitutto il soggetto della santità. Non il santo, ma Dio. E infatti nel Tempio di Gerusalemme appaiono i grandi lembi del manto di Dio e poi appare l'incenso che riempie tutta l'immensa aula, che sono le preghiere dei santi che salgono al cielo perché riconoscono l'onnipotenza e l'unicità di Dio. E si leva una voce, o meglio più voci, il coro degli angeli, che dice santo, santo, santo. Ecco, questo improvvisamente mi è sembrato il punto di partenza da cui affrontare il tema della santità. La santità, prima ancora che una caratteristica o meno della nostra vita, è la persona di Dio. La santità non è un attributo di Dio, qualcosa che Dio può fare o non può fare. No, la santità è una descrizione dell'essere stesso di Dio. Con parole nostre, umane, un po' povere, possiamo dire la santità è la grandezza di Dio, è la sua onnipotenza, ma nello stesso tempo è il suo curvarsi su di noi. Tutte e due queste caratteristiche. Se guardiamo alla grandezza di Dio, sappiamo che entriamo in un mistero di persona che non può essere accostato semplicemente dai nostri concetti. Entriamo in qualcosa che è più grande di noi, imprevedibile, ma benefico. Ma nello stesso tempo, pur rimanendo qualcosa di inattingibile, egli ha deciso di curvarsi. Questo curvarsi di Dio lo sappiamo, è l'incarnazione. Ma rimaniamo ancora al tempo di Isaia. Che cosa dice il profeta che avverte chiaramente dietro queste parole degli angeli la grandezza di Dio, ma anche la sua vicinanza, una voce che lo chiama e si spaventa. Sono un uomo dalle labbra impure. Geremia, quando verrà chiamato, dirà: sono un bambino, un ragazzo, cosa vuoi che faccia? Sempre davanti alla grandezza di Dio avvertiamo la nostra fragilità, la nostra pochezza. Ma Dio aggiunge: non dire così. Lo dice sia a Isaia che a Geremia. Non dire così. Non dire sono un uomo dalle labbra impure. Un cherubino si alza in mezzo agli altri, prende dal fuoco un po' di fiamma e deterge le labbra del profeta, del futuro profeta. La vista di Dio ci purifica e ci invita a smetterla di guardare alla nostra piccolezza e alla nostra indegnità. E a Geremia dice: non dire sono un bambino, ma va dove ti manderò e fai quello che ti dirò di fare. Ti manderò a sradicare e a costruire. Di fronte alla santità di Dio, dunque a questo mistero di grandezza e di vicinanza, l'uomo avverte tutta la sua pochezza, i suoi tradimenti, la sua fragilità. Ma sembra che questo quasi sia come necessario per Dio. Gesù sceglie Pietro, ripieno della tristezza del suo tradimento. E poi sceglie Paolo, ripieno della tristezza di essere stato persecutore. un persecutore, definisce così se stesso Paolo, a cui è stata usata misericordia. Un uomo violento a cui è stata usata misericordia. Quindi Dio sceglie questo piccolo giovane che è Geremia, questo uomo dalle labbra impure che è Isaia, sceglie noi. La santità è la sua grandezza infinita, la sua donazione che si è manifestata nella creazione e poi nell'incarnazione del Figlio, la sua lontananza infinita da noi si manifesta nella sua vicinanza. È lì che appare tutta la sua grandezza, che non può essere contenuta nei nostri concetti. Come diranno davanti a Gesù, ma chi è costui che parla così con autorità? Ma chi è costui che parla con parole che non abbiamo mai sentito? Non conta più allora la giovinezza o l'età matura, l'esperienza o l'inesperienza, la purità o l'impurità. Ciò che conta è Dio che chiama. La sua presenza, che potrebbe atterrirci per la sua luminosità e purezza, per esempio così appare anche nell'Apocalisse, per cui ci si getta a terra, Giovanni si getta a terra, chi sono io per stare davanti a te? Invece ci attrae. Questo è bellissimo. Il compito fondamentale di un'appartenenza ecclesiale è quello di farci vivere l'attrattiva Gesù, di farci sentire, entrare nell'attrattiva che Gesù ha per noi e che noi possiamo quindi di rimbalzo avere per Lui, ma innanzitutto che Gesù ha per noi. La santità innanzitutto è un accogliere, non è un fare, è un accogliere. Accogliere questa misteriosa attrattiva che Dio ha infinitamente per la creatura che Egli ha voluto, per i figli che Egli vede nel Figlio e da cui nulla lo può dividere. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Quindi la santità innanzitutto è l'essere stesso di Dio, che si manifesta nel fatto che la sua grandezza è di essersi fatto piccolo. San Bernardo chiama l'incarnazione il verbo che si rattrappisce, che si accorcia, che diventa piccolo. Per questo il mistero di Betlemme e il mistero del Golgota sono un unico mistero di silenzio e di obbedienza. Ed egli dunque è attratto da noi, è attratto da noi. E non ci lascia allontanare definitivamente. Ricomincia sempre, 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 come il famoso pastore che abbandona le 99 pecore per andare a prendere la centesima, no? Una follia. Chi è quel pastore che lascia 99 pecore col rischio che si perdano, che siano sbranate, no? Per andare a prendere una. La follia di Dio, che ama follemente ciascuno e che nel momento in cui ama te dimentica tutti, perché vuole te, è attratto da te e desidera. Egli ti ama anche se tu non rispondi, ma egli desidera la risposta. San Bernardo, di fronte all'interrogativo che agitava il Medioevo, è più grande un amore non corrisposto, quindi totalmente che apparirebbe come totalmente gratuito, o un amore corrisposto, che apparirebbe meno gratuito. E dice un amore corrisposto, perché ogni amore è corrisposto perché egli ci ha amato per primo. Ci attrae e ci porta in un mondo che non cancella questa vita. Questo mi sembra importante. L'attrattiva Gesù non ci astrae dalla vita. Gesù dice alla fine dei suoi giorni: essi non sono del mondo, ma sono nel mondo, e perciò io prego. L'attrattiva Gesù non ci astrae dalla vita, ma ci rivela la vera profondità della vita terrena, che è l'amore del Padre che si manifesta nel Figlio e si dona al nostro cuore nello Spirito. E allora ho prestato più attenzione alle preghiere che andavo celebrando ogni giorno nella Messa. Veramente santo sei tu, o Dio, fonte di ogni santità. Fonte di ogni santità. Tu sei l'origine della santità. La santità è lasciarsi chiamare ed è rispondere con tutto se stessi a questa voce che ci chiama per introdurci in una nuova profondità della vita. Santa Gianna Beretta non poteva pensare che il suo sacrificio avrebbe prodotto un di meno. Credeva nella vita oltre la vita biologica. E questa era la ragione della sua fede, che diventava speranza perciò e carità. Maria canta: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, il suo nome è Santo. Con questa espressione la giovane Vergine, che portava in sé il Verbo fatto carne, il segreto della divina maternità, non voleva rivelarci un attributo di Dio. Come potrebbe essere Dio onnipotente, Dio eccetera? No. Santità non è un attributo di Dio, è la sua realtà. La santità di Dio è la sua realtà, e cioè la sua fedeltà al suo disegno originario. Questa è la santità di Dio. E nel profeta Geremia Dio dice: quando io sarò santificato in mezzo a voi, cioè quando si realizzerà il disegno dell'unità del mio popolo. La santità di Dio è la fedeltà indefettibile al suo disegno. Quindi è la realtà del Padre, colta nella sua interezza da noi poveri uomini. Il disegno di Dio era che l'universo partecipasse della vita trinitaria. E anche se questo progetto è fallito, sembrato fallire nel suo inizio per il rifiuto dei progenitori, comunque ciò sia avvenuto, Dio ha ricominciato. E in modo chiaro con Abramo: sarai padre di una moltitudine di generazioni. Dio non smette mai, ricomincia sempre per portarci là dove Lui è, nella profondità della vita. Tu ci hai amati, Signore, nel profondo del tempo. Mi piace ricordare questo dialogo che avviene nel Vangelo di Luca. Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Ma perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Ecco, Gesù svela la sua divinità. La bontà di Gesù è la rivelazione della santità di Dio, della fedeltà al suo patto, alla sua alleanza. Allora, guardando da questo punto di vista, possiamo dare una risposta alla domanda: che cos'è la santità? La santità è Dio che prende iniziativa per farci suoi. Questa è la santità, e da parte nostra non opporre resistenza. Da parte nostra non opporre resistenza a questa iniziativa di Dio che si curva su di noi, a questo amore ripetuto di Dio che ci vuole partecipi della sua comunione. L'iniziativa di carità di Dio che chiama, di Dio che ci vuole suoi, di Dio che si curva infinitamente su di noi perché diventiamo suoi, può essere anche terribile. Voglio dire anche questo, cioè può apparire ai nostri occhi anche terribile. Tu sì che sei terribile, dice un salmo, perché egli vuole vincere la nostra resistenza, soprattutto la resistenza delle ideologie. Santa Gianna Beretta Molla è stata riconosciuta da Giovanni Paolo II come colei che ha posto nel cuore del mondo una chiara alternativa alla cultura della morte, alla cultura di chi allora e oggi predica la morte. E no, questo non riguarda solo l'aborto, questo riguarda tutte le nostre scelte che sono fatte come rifiuto dell'iniziativa di Dio, come rifiuto del suo curvarsi su di noi. La santità di Dio, sì, mette dentro di noi la passione di seguirlo, di amarlo senza limiti, ma dobbiamo fare i conti con l'odio del mondo e del suo principe, che è Satana. E allora dobbiamo invocare da Dio la gioia di poterlo seguire in ogni occasione della vita, anche quelle che a noi sembrano difficili. Egli ci prende per mano. Vedete, oggi c'è una diffusa paura di fronte alla vita. E questa paura ha tante radici. Ma una radice fondamentale è che Dio è stato cancellato dallo schermo delle nostre case. E quando Dio viene cancellato, l'uomo resta solo. E quando è solo, ha ragione avere paura. La vita può essere affrontata in modo vero, trasparente, talvolta anche dolorante e doloroso, ma sempre vittorioso, soltanto se noi accettiamo la mano di Dio, che ci accompagna, che ci dà forza, che ci fa riconoscere i fratelli, che ci mette assieme, che rigenera il suo popolo. Questo aspetto comunitario della vita della Chiesa, oggi così spesso trascurato. Molte volte le nostre comunità parrocchiali sono esperienza di contiguità, ma non di comunione. Perché non siamo più educati a riconoscere il cambiamento radicale che avviene nella vita quando, accogliendo Gesù, non soltanto ci diciamo fratelli, ma lo siamo realmente, perché è cambiato il nostro cuore e la nostra mente. Siamo uomini nuovi, è dal fondo che nasce la santità. Ecco, forse questo ci può aiutare a cogliere la grande novità profetica, forza profetica della testimonianza di Gianna Beretta Molla. Don Giussani, in un ritiro di tantissimi anni fa del gruppo adulto, dedicato appunto a questo tema della santità e poi raccolto e pubblicato in tanti suoi scritti, Moralità, Memoria e Desiderio, Alla ricerca del volto umano, eccetera, no? In questi esercizi intitolati proprio La santità, dice: il santo è un uomo vero perché aderisce a Dio. Pensate cosa ha voluto dire questo per Gianna, aderire a Dio. La sua verità stava lì, no? Esattamente il ribaltamento della logica mondana. Per la logica mondana è solo restando, anche sacrificando la vita del figlio, che si può trovare una positività. Ma per Dio è diverso. Affermando lui si trova la positività che non finisce. Aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore e di cui è costituito il suo destino. Eticamente tutto ciò significa fare la volontà di Dio dentro un'umanità che rimane tale, perché rimangono le sofferenze, le lacrime, le gioie, la possibilità degli errori. Il santo non è colui che non sbaglia. Il santo non è l'uomo e la donna perfetta. Il santo è l'uomo e la donna che ha ascoltato Dio e si è aperto alla sua voce. San Paolo, continua Giussani, testimoniava ai Galati: pur vivendo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio. E questo è ciò che ha animato Santa Gianna, la fede. Perché senza la fede non è possibile la carità. La carità che arriva fino a dare la vita, come ha detto Gesù, dare la vita. La santità è il riflesso della figura dell'unico che ha dato la vita, in cui l'umanità si è compiuta secondo tutta la sua potenzialità, Gesù Cristo.